Brevemente, devo dire che non ho delle idee chiare in testa, però dovrei quindi stare zitto. Però c'è un punto su cui mi sto arrovellando da tempo, no? Da che parte lo pigliamo? Cioè, da che lato pigliamo questa storia della conoscenza? Perché, insomma, qui c'è un problema, secondo me, abbastanza grosso, che noi abbiamo, anche se non lo confessiamo, abbiamo un retroterra di pensiero che ci dice: quando incominciamo a riflettere sul nostro lavoro, sulla nostra condizione, e incominciamo a farlo facendo il primo passo, per quello della narrazione, alla fine mettiamo in moto un meccanismo di collettivo, finché volete, eccetera, che comunque entra dentro la logica rivendicativa, giusto? Entra, volente o nolente, dentro una logica storicamente determinata, che è la logica rivendicativo-sindacale. Noi costruiamo alla fine un ambito di discussione, quello che volete, eccetera, che si pone comunque delle prospettive di carattere rivendicativo-sindacale. Secondo me la situazione, cioè, per affrontare veramente fino in fondo la condizione del lavoro, il post-fordismo, questa è una mia idea, insomma ve la do così, però non ci sto riflettendo, eccetera, bisognerebbe, come dire, sforzarsi il più possibile nell'evitare questo tipo di atteggiamento, cioè questa specie di riflesso condizionato verso il principio della rivendicazione. Questo naturalmente, se uno lavora come un lavoratore dipendente, è quasi ovvio, cioè io non ho una controparte con la quale misurarmi. Il principio della rivendicazione è quello classico, tradizionale, della classe operaria, del lavoro dipendente, che dice: qua c'è una torta, no? Il padrone mi dà questo pezzo di torta, mo mi coalizzo e gli dico: guarda che se tu non mi dai un pezzo più grosso ti pianto dei casini. Questo meccanismo semplicissimo non è applicabile, come dire, nella condizione del lavoro indipendente, per cui l'unica possibilità di migliorare io ce l'ho quando metto in moto dei meccanismi dove il miglioramento non mi viene dato dalla controparte, non so come dire, dove il mio miglioramento viene dato probabilmente, infatti per quello io 10 anni fa avevamo in testa questo modello della società di mutuo soccorso della fine dell'Ottocento. Ho in mente dei meccanismi per migliorare la situazione, che sono dei meccanismi che non passano attraverso il meccanismo della contrattazione e della negoziazione, eccetera, eccetera. Partendo da questo, io mi chiedo: quando voi fate questo tipo di iniziative, di assemblee, eccetera, che secondo me sono proprio la vita, cos'è che alla fine dovrebbe essere il risultato più grande? L'inizio di un percorso rivendicativo o il fatto che, riflettendo sulle vostre professioni, sui nostri, noi creiamo un pensiero, cioè creiamo un capitale umano? E alla fine usciamo con un capitale umano arricchito, cioè usciamo con l'unica roba che noi riusciamo a mettere sul mercato, cioè roba che poi alla fine ci fa sopravvivere. Come facciamo a vivere con i lavoratori della conoscenza se non riusciamo a vendere questo benedetto capitale umano che abbiamo accumulato? Cioè la roba è l'unica roba che mettiamo sul tavolo di un possibile cliente, di un chiunque, insomma. Se non che io penso che quanto più il nostro capitale umano è un capitale umano non critico, ma è il capitale umano della conoscenza formalizzata che ci viene trasmessa dalle istituzioni formative, no? Perché tutti, no, io ho imparato a fare lo storico perché all'università me l'hanno insegnato così, e l'hanno insegnato a 100 altre persone o 1 milione di persone in giro per il mondo. Tutti noi abbiamo imparato, cioè non è che nel nostro capitale umano c'è molta nostra capacità di inventiva, nel nostro capitale umano sono state trasmesse delle conoscenze formalizzate, perché ogni disciplina ha delle conoscenze formalizzate, che sono uguali in tutto il mondo. Bene, questa condizione qua ci sottopone alla concorrenza sul piano internazionale, che è oggi un grande tema. Cioè, quando io affronto il tema dei lavoratori della conoscenza, penso sempre ai lavoratori manuali, i quali oggi come oggi sono messi di fronte al fatto che in Cina il loro stesso lavoro costa 100 volte di meno e quindi spariscono dal mercato. Non c'è niente da fare, devono andare a fare un altro mestiere. Questo succede anche a noi. Cioè noi abbiamo il problema che il capitale umano di cui disponiamo è un capitale umano sottoposto alla concorrenza internazionale e che un po' alla volta, come dire, siccome costa anche come knowledge work 100 volte di meno in India e in Cina, la situazione dell'Europa occidentale sarà una situazione in cui sia i lavoratori manuali che i lavoratori intellettuali non avranno più altro cosa fare. L'unica possibilità di resistere è quando il capitale umano che noi abbiamo è un capitale umano che non riproduce le conoscenze formalizzate. C'è un capitale umano che noi, è un tipo di pensiero che noi riusciamo a costruire autonomamente, originariamente, originalmente, c'è qualcosa che si costruisce appunto in queste dinamiche, che sono dinamiche di conflitto, di lotta, dove tu incominci a criticare radicalmente, come dire, le procedure e le assiomi delle discipline che tu hai imparato o delle discipline che ti vengono, come dire, richieste nel momento in cui tu svolgi il lavoro di giornalista, di designer, di architetto, eccetera, eccetera, o di consulente e così via. Non so se sono riuscito a farmi spiegare. Insomma, il grosso risultato che noi potremmo raggiungere, che voi potreste raggiungere, mettendo in moto un meccanismo, come dire, sì, di rivolta del lavoro post-fordista, è liberare delle energie enormi sul piano della creazione di un pensiero, che significa creazione di capitale umano, di knowledge, che è l'unica cosa che poi domani potrete mettere sul mercato, perché il resto probabilmente è un knowledge sottoposto a una concorrenza interna. Non so se mi sono spiegato. Io penso alla mia vita, scusate, io ho vissuto sostanzialmente di capacità di produrre pensiero che mi sono, come dire, costruito negli anni in cui partecipavo ai movimenti di lotta. Cioè, ho costruito un pensiero, un mio pensiero originale che era diverso dagli altri e che mi sono speso poi sul mercato del lavoro che mi ha consentito di campare. Cosa facevo altrimenti? Quindi questo secondo me è un punto su cui dovremmo, io non so, probabilmente ho detto una serie di cazzate enormi, però sono convinto che qualcosa c'è di vero in questa cosa qua. Cioè la tematica, se vogliamo, della conoscenza sottoposta alla concorrenza internazionale. Pensiamoci, perché è una cosa, secondo me, che avrà sempre più importanza negli anni prossimi.